But nonetheless, he called for more direct aid to Americans. And Nancy Pelosi took him up on that offer. The House voted in favor of that today. Now the bill goes to the Senate, where Mitch McConnell needs to bring it to the Senate floor for a vote. Now, remember, Mitch McConnell is not in favor of providing relief to Americans. He wasn't even in favor of $600 direct checks to Americans.
Buongiorno, ribongiorno da Giulia Crivelli. Questo audio è tratto da una televisione americana, andato in onda ieri sera, complice il fuso orario. Ovviamente abbiamo questi problemi, cioè quello che succederà oggi negli Stati Uniti, noi ne potremo dare conto sostanzialmente domani qui in radio, sui giornali, ma naturalmente troverete gli aggiornamenti ascoltando i GR di Radio 24, collegandovi al sito del Sole 24 Ore, perché quello che è successo è sicuramente non facilissimo da capire. Passa dopo mesi e mesi di lavorio questa stimulus bill da 900 miliardi che dentro di sé, come ci racconterà Alessandro Platerotti tra poco, aveva anche, diciamo, l'equivalente di quella che noi chiamiamo finanziaria. Passa con estenuanti negoziazioni tra repubblicani e democratici, passa con un check da $600, Donald Trump dice che è troppo basso e adesso la giornalista diceva attenzione, perché quando Donald Trump ha detto portiamolo a 2000, la leader della Camera dei Rappresentanti democratica Nancy Pelosi ha detto benissimo, il problema è che adesso deve approvarlo anche il Senato, che invece è controllato dai repubblicani, in particolare l'equivalente del Presidente del Senato è Mitch McConnell, che ricordava la giornalista, era contrario persino a quei $600. Quindi come convincerà i suoi a votare questi $2000 seguendo il desiderio di Donald Trump è difficile da capire. Forse in parte ci daranno delle spiegazioni i nostri ospiti. Alessandro Platerotti, volevo solo dire due parole su di lui prima della breve pausa sulla viabilità e poi ascoltarlo. Naturalmente è stato anche vice direttore del Sole 24 Ore, adesso collabora con Radio 24, con il Sole 24 Ore, e ieri ho detto mi dedico nella prima puntata alla moda perché è un argomento che conosco bene, conosco un pochino anche gli Stati Uniti perché ci ho vissuto, ma soprattutto ci ha vissuto tanti anni Alessandro, che è un da quando poi diciamo ha meno impegni pratici come quelli che richiedono l'essere un vice direttore, fa questo lavoro interessantissimo e utilissimo di scavo delle cose, perché poi noi le dobbiamo leggere queste migliaia e migliaia di pagine, dovremmo noi giornalisti, per poi cercare di semplificarle e spiegarle, e a lui appunto con lui cercheremo di capire di che cos'è esattamente questa stimulus bill e anche altre cose, di queste strane cose che stanno succedendo negli Stati Uniti. Una breve pausa per la viabilità e poi subito con Alessandro. Ed eccoci allora, buongiorno Alessandro, grazie per aver accettato questo invito.
Buongiorno a tutti.
A me aveva soprattutto incuriosito appunto un lungo post su Facebook che avevi fatto a un primo esame di questa stimulus bill, che adesso sappiamo è passata per la firma al presidente Trump, che non l'ha voluta firmare, l'ha rispeduta al congresso. Adesso vedremo se aumenterà questo check da $600, ma è soltanto una delle tante misure, quindi appunto volevo che tu spiegassi ai nostri ascoltatori che non è l'assalto alla diligenza che c'è qui. Però insomma anche questa manovra è molto complessa e contiene sicuramente tanti piccoli, anche micro, no, provvedimenti, come li chiami tu.
Ma guardate, in questa partita si è un po' creata quella situazione che vediamo ogni tanto in Italia, cioè l'aspetto delle elezioni, l'aspetto politico che entra in questioni di politica economica e di scelte importanti per il paese. In questo caso l'elemento che ha fatto un po' di tensione, di rompente in questi giorni è stata la Georgia. Sembra paradossale, ma in realtà ci saranno le elezioni in Georgia per un posto al Senato, e quel posto ha creato tutta questa confusione. Per quale motivo? Perché permette ai repubblicani di avere la maggioranza al Senato,
che hanno avuto, no, durante la presidenza
Trump. Georgia è molto, la Georgia in questo momento è un paese che sta vivendo, che sta vivendo un momento di tensione economica molto forte. È l'area industriale della Coca-Cola, è l'area industriale della parte agricola, ricordiamoci lo stato delle arance, ed è quella che sta soffrendo di più in questo momento fra gli stati. Perché allora la questione della pandemia e dell'altra legge, poi spiegheremo bene di che cosa si tratta soprattutto, sono entrate nella partita? Perché hanno spezzato in due parti l'intervento sul anti-Covid, chiamiamolo così. Da una parte c'è il vero e proprio piano, quello che è stato approvato domenica sera da Trump, quello da 900 miliardi e che si chiama Pandemic Aid Bill. Questo è il suo nome tecnico, sono circa 900 miliardi di intervento diretto sull'economia reale, questi sono il Pandemic Aid Bill. Però allo stesso tempo era in discussione altri due questioni importanti, diciamo così, leggi che potevano fare da cavallo a nuovi soldi per gli americani. Uno in particolare è il Defense Policy Bill, cioè un'altra legge con cui il Parlamento americano doveva approvare sia stanziamenti per le operazioni di sicurezza del paese, dalle forze armate all'estero, all'ammodernamento dell'arsenale, alle caserme e così via. Ma come da noi si avviene, si usano queste leggi per fare da cavallo ad altri provvedimenti anche. E qui c'era il primo intervento, ovvero un'altra serie di finanziamenti anti-Covid che avrebbe dovuto servire a attivarli immediatamente. Terzo punto era un altro provvedimento di legge che era collegato a questo per portare le famose questioni dei $2,000, perché nel Pandemic Aid Bill si era fermato a 600, come stavi dicendo. Allora, la partita è stata durissima perché c'è stata una strana coalizione fra Trump e democratici, molto forte, perché questo è stato un dispetto di Trump ai repubblicani, non ai democratici, perché l'accordo era stato fatto sui $600, democratici e repubblicani. Trump rilancia e dice che lo vuole a 2000.
Infatti, se vuoi, sentiamo proprio le parole di Bernie Sanders, che oltre a essere stato candidato alle primarie e anche naturalmente senatore del Vermont e quindi democratico, quindi voleva, e dice proprio il primo a stupirsi: ma vogliamo dargli $2,000? Ma io sono contentissimo, l'abbiamo sempre detto. Ma sentiamo Bernie Sanders.
Yes, we do need to get $2,000 out to every working class individual in this country, $500 for their kid, but you can't diddle around with the bill. Sign the bill, Mr. President, and then immediately, Monday, Tuesday, we can pass a $2,000 direct payment for the working families of this country.
Ecco, vediamo, Monday, Tuesday, ieri non è successo, vediamo se oggi è Tuesday, se succede. Però come dicevi tu, Bernie Sanders che dice: ma benissimo, signor Presidente, siamo qua. Che è, insomma,
questa è una battaglia tutta interna al Partito Repubblicano, evidentemente, perché il fatto che lui abbia rilanciato sui $2,000 quando i repubblicani erano fermi a 600, sono due partite che si sono incrociate. Per quale motivo? Perché il Pandemic Aid Bill, quello da 900 miliardi, quello più importante, lì Trump non voleva firmarlo. Non voleva firmarlo perché non era contento di alcune misure che erano all'interno, c'era la questione dei $2,000 che lui portava. Ma soprattutto, che cosa è successo? Che i repubblicani l'hanno costretto a firmare, dicendo che cosa? Ma attenzione, perché qui se tu non firmi, noi andiamo a perdere le elezioni in Georgia, come dicevo prima.
Che sono il 5
perché
di gennaio.
Gli americani vogliono gli aiuti. Uh-huh. E allora si sono incrociate le due partite. Lui da una parte ha ceduto e ha firmato domenica sera ed è stato costretto a firmare il Defense Aid Bill, il Pandemic Aid Bill a forza dai repubblicani domenica notte, e la partita però si è rispostata poi stesso su quest'altra questione.
Certo.
Ma guardate, comunque vadano le cose, la partita è chiusa, perché tenete presente comunque che il Parlamento americano ha, e come è successo fra l'altro, perché quello che è successo stanotte è che di fatto è stato approvato
Il Defense Aid Bill.
Uh-huh. E per quanto lui lo possa, e la cosa clamorosa è che è la prima volta in tutti gli anni di mandato di Trump in cui il Parlamento scavalca Trump.
Certo.
Ricordiamo che dopo una prima votazione in America, dove su una legge dove serve una maggioranza qualificata, nella seconda serve una maggioranza semplice per le leggi.
Uh-huh.
Per cui passa necessariamente, ma è uno smacco al presidente farlo. Certo è che, insomma, in questo momento è un po' finita l'era di Trump. Anche il New York Post ieri ha fatto un articolo dicendo fatti da parte, e il New York Post a New York è proprio il giornale più di destra, insomma, considerato più conservatore.
Sì, abbiamo visto prima la prima pagina, proprio Mr. President, stop the insanity, metti
esatto.
Fine a questa follia.
Quindi è un clima diverso.
Però...
adesso però la questione è importante, per cui quale motivo? Primo, perché c'è un elemento di transizione più teso, perché naturalmente questo strappo anche con i repubblicani, perché questo è uno strappo tutto interno al Partito Repubblicano da considerare in questo senso. ma soprattutto perché c'è, in questo momento loro hanno rinnovato tutte le loro misure rafforzando tutto l'intervento a favore del lavoro. Al centro dell'intervento americano c'è prima di tutto il lavoro, e questa è una cosa molto importante, perché appunto sono stati estesi gli aiuti a chi prima non li aveva. Metto anche i giornali locali e soprattutto il mondo della stampa in America, perché è stato messo proprio beneficiario di questi aiuti, al pari di tutte le altre piccole e medie imprese, quindi è stato un segnale importante, ma soprattutto in generale anche alle famiglie che prima vivevano un po' ai margini del diritto all'assistenza sociale, mentre invece adesso è stato allargato molto, quindi è un intervento, e poi soprattutto è un intervento che io dico sempre, dove c'è denaro reale pagato in tempo reale e settimanalmente, perché la cosa peggiore in un momento di incertezza è quella di avere anche l'incertezza sull'aiuto che ti deve arrivare,
che purtroppo qui in Italia è esattamente quello che abbiamo visto, no? Sentivo ancora di circa il 10% delle persone che hanno diritto alla cassa integrazione che comunque non l'hanno ancora avuta per gli ultimi due mesi. Dicevi nel tuo post che però sì, certo, noi è vero, noi abbiamo i micro interventi, i rubinetti, o abbiamo visto, no, gli interventi per, certo, non so, le celebrazioni sul presepe, queste cose che, sì, non ci si crede a leggerle, però tu spieghi bene che anche in queste gigantesche manovre, appunto qui parliamo di 900 miliardi, in aprile ce n'era stata una da 2300 miliardi, ci sono, come si chiama, il pork, come l'avevi detto?
Esatto, il pork spending. Pork spending è fantastico in questo senso, perché trovi dietro di tutto. Ad esempio ho trovato che hanno rinnovato una parte sostanziosa degli incentivi che riguardano l'agricoltura agli allevatori del pesce gatto dell'Illinois.
Ecco, più micro di così.
Ecco, gli allevatori di pesce gatto. Allora, uno si domanda, ma insomma, dice, perché poi pesce gatto? Perché il pesce gatto è stato una delle riconversioni agricole degli anni Ottanta, quando si trattò di ristrutturare l'agricoltura in America, utilizzarono molti dei campi per l'allevamento del pesce gatto, che andava di moda in America moltissimo e piace molto il pesce gatto. Questo è diventato un retaggio industriale che si trascina ancora adesso, ma questo è, diciamo, è solo un aspetto. Poi in realtà è comunque è il settore agricolo quello che in America fa un po' più discutere degli altri, perché ci sono una serie di provvigioni e di aiuti che, adesso questo ho fatto l'esempio del pesce gatto, ma si va dalla conservazione delle sementi in un certo punto, cioè, ma che cosa succede poi in realtà? E si cerca di fare politica sociale in alcuni sensi e dall'altra politica industriale, di aiutare il più possibile certi settori, e pensiamo sempre, anzi dovremmo pensarlo sempre di più, che quello è un esempio che dovremmo vedere noi come continente. Da noi non si fa una politica industriale europea.
Certo, così come non c'è una politica sanitaria, certo, come non c'è una politica sanitaria, come sappiamo non c'è una politica fiscale comune, insomma gli Stati Uniti sono un paese autenticamente federale,
appunto,
dove...
Vedi, adesso questo è un argomento importante, per quale motivo? Perché quello che sta succedendo adesso col MES, con la Restructuring Fund, sono delle prove generali di politica economica comune. Non è solo un aiuto, vedete il controllo che loro stanno facendo sulla spesa adesso, cosa che è nuova in Europa, non c'è mai stato il controllo sulla spesa dei fondi comunitari, semmai è un controllo ex post,
certo, tanto che noi siamo, no, sempre accusati di non averli,
esatto,
usati bene,
il 40% dei fondi usiamo.
Quindi
è il 40% dei fondi comunitari e il 60% lo buttiamo.
Tra l'altro questa è una cosa che secondo me nei tanti così confronti un po' veloci e superficiali tra sistemi politici, gli Stati, sì, Uniti sono veramente United States of America, cioè sono 50 stati, e uno dei temi di grande discussione di questi 900 miliardi di bill era che i democratici volevano anche che lo Stato federale aiutasse direttamente gli stati in difficoltà, così come naturalmente qui si fa con le regioni, non sempre. Invece negli Stati Uniti
hanno perso. Sì, perché ho letto ieri proprio la frase esplicita che è al quarto punto della legge, in cui c'è scritto che esplicitamente scritto che sono vietati qualunque forma di distrazione dei fondi del Pandemic Aid Bill a favore dei contributi che gli stati danno in assistenza sociale.
E poi anche qui si innesca, no, delle scelte politiche sulle politiche economiche, perché sappiamo,
però,
per esempio,
vero, mettiamolo insieme, se con il fatto dei 2000 dollari qui siamo arrivati cioè sostanzialmente gli americani disoccupati, e qui stiamo parlando di circa 60 milioni di persone che hanno perso il posto di lavoro in America, 60 milioni. è una cifra che enorme, fa un po',
sì.
Tra lavoro temporaneo, tra forme di lavoro di sospensione, lavoro agevolato e licenziamenti, sono 60 milioni.
E ricordiamolo sempre, perché io veramente ci tengo sempre a sottolinearlo, spesso, quando, quasi sempre, quando si perde il lavoro negli Stati Uniti si perde la copertura sanitaria, non esiste l'assistenza sanitaria gratuita per tutti nazionale, quindi questo è stato forse anche una delle ragioni per le quali la pandemia è diventata un'emergenza sanitaria così ancora fuori controllo. Dicembre è il mese con più morti dall'inizio della pandemia.
Ci sono 150 miliardi che vengono destinati, queste sono due cose interessanti. Una, proprio a questo punto che stai dicendo te, cioè l'estensione e la garanzia a tutti i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e che avevano l'assicurazione di copertura sanitaria, viene estesa fino a metà del 2021. Per cui questa, certo, è una cosa, stata una cosa, diciamo così, importante per un paese in cui, come stavi dicendo tu, è un dibattito lacerante quello delle assicurazioni.
Noi ce lo dimentichiamo,
perché,
no?
Contrariamente, certo, contrariamente a quello che si pensa, esistono due programmi, e sono Medicare e Medicaid, come sai, no?
Certo.
Che sono quelli per i poveri e per gli indigenti. Per gli anziani, scusami, poveri, indigenti e anziani, però certamente sono fasce di reddito che in America sono molto ridotte in questo senso,
certo,
di quelle che poi accedono di fatto.
No, no, ma infatti poi se si guarda i numeri, tu che ami tanto guardare i numeri, giustamente, poi sì, la spesa sanitaria, diciamo, pubblica americana è alta, però proprio per via di Medicaid e Medicare,
guarda,
ma non è efficiente. Sì.
Prima mi dimentichi, la seconda spesa che è molto importante è che ci sono circa 27 miliardi immediatamente, poi dovrebbero diventare 150 l'anno prossimo, che riguarda la riqualificazione, e questo è un aspetto fondamentale, cosa su cui noi non abbiamo fatto ancora nulla. Ricordiamoci che noi siamo ancora fermi ai navigator che non esistono, eh?
Certo, certo.
Lì ci sono i fondi già adesso per la riqualificazione e il reinserimento di nuove professioni, ma li stanno già mettendo
questa
da ora.
Questa è la vera flessibilità del mondo del lavoro americano.
Esattamente, perché quando finirà, e in questo momento c'è anche lì, c'è ad esempio sulla casa e sul lavoro, ci sono tutte le misure che abbiamo attivato noi,
certo,
anzi loro hanno fatto anche sugli affitti,
blocco
non
degli
solo
sfratti,
sulle,
certo,
le rate di casa di copertura, no? Le rate del mutuo in questo senso qua. Beh, questi sono due interventi che sicuramente sono,
certo,
molto molto forti, ma sulla riqualificazione soprattutto, perché quando finirà il blocco dei licenziamenti o comunque
sussidi,
tutte queste forme,
certo,
di sostegno, sarà, certo, un dramma, su, certo, questo non c'è dubbio.
Grazie Alessandro, noi ci risentiamo sicuramente col prossimo anno e troviamo un tema, anzi lo abbiamo già trovato, ma non lo svegliamo, e quindi ci risentiremo poi con il nuovo anno. Intanto grazie mille,
Giulia, buon anno
e buon anno a tutti. Grazie allora ad Alessandro. Adesso noi facciamo una brevissima pausa senza il meteo, questa volta me lo sono ricordato, e poi continuiamo a parlare degli Stati Uniti con Andrew Spanhouse, che è giornalista e analista americano. Tra l'altro è appena uscito un suo libro, L'America post-globale, Trump, il coronavirus e il futuro, e con Alessia De Luca, giornalista e analista dell'Ipsi. A tra pochissimo.
Mattino.
Ancora buongiorno a tutti, buon 29 dicembre a Giulia Crivelli, e continuiamo a parlare di Stati Uniti. Abbiamo cercato di capire qualcosa di più su questa stimulus bill che, come sappiamo, potrebbe ancora essere modificata oggi dal Senato americano, ma soprattutto questa strana transizione, perché certo ce lo ricordiamo l'anno in cui Al Gore, alla fine perdendo la Florida, poi perse e presidente diventò George Bush, però un periodo di transizione così difficoltoso come questo, con Joe Biden president elect e però Donald Trump che ancora poche ore fa ha convocato i suoi sostenitori dicendo ci vediamo il 6 gennaio a Washington, il 6 gennaio è il giorno in cui il Congresso dovrebbe definitivamente sancire la vittoria di Joe Biden. Ecco, così io personalmente, non sono vecchissima però neanche giovanissima, periodi di transizione così complicati non ne ricordo, tanto che appunto abbiamo citato la copertina di ieri della New York Post, Stop This Insanity, mettiamo fine a questa follia. Però Andrew Spanhouse, che è americano, io amo tantissimo gli Stati Uniti, ci ho vissuto un po', per un periodo ho sognato di viverci, però americana non sono, quindi è a lui soprattutto che vorrei chiedere, visto che è il suo paese, se ricorda o se invece sbaglio, magari ce ne sono state di transizioni altrettanto strane verso appunto questa data simbolo che è il 20 gennaio, l'Inauguration Day, dove Joe Biden, possibilmente con a fianco Donald Trump, raccoglie il testimone della presidenza americana. Intanto buongiorno Andrew e grazie per aver accolto il nostro invito, appunto una prima così impressione su questo strano periodo di transizione.
Buongiorno. Certamente questa questa transizione da Trump a Biden è diversa di quelli, di quelli che possiamo ricordare negli ultimi decenni, perché tanto Trump non accetta il fatto di aver perso, cioè formalmente lo dovrà accettare, dovrà andare via. Questo è chiaro ormai che intorno a lui non c'è quasi nessuno che è disposto a seguirlo nelle sue contestazioni. Ormai ha avuto la possibilità nei tribunali, i tribunali hanno detto non ci sono prove, quindi basta, quindi neanche l'esercito, le forze armate lo aiuterebbero. Però nel frattempo sta prendendo anche una serie di azioni che cercano di rendere la vita più difficile a Joe Biden, con delle nomine, con dei cambiamenti al Pentagono. Sta bloccando un po' di incontri, informazioni, soprattutto a livello militare. E questo non è completamente nuovo, la volontà di fare per esempio delle azioni esecutive alla fine per garantire che le proprie politiche rimangano, ma è nuovo e diverso il rifiutarsi di collaborare con chi sta arrivando, e questo sta creando comunque preoccupazione a Washington che Trump possa esagerare in queste ultime settimane.
Certo, intanto do il buongiorno anche a Alessia De Luca, giornalista, analista dell'ISPI, responsabile delle politiche transatlantiche. E prima di chiedere appunto anche a lei, soprattutto in vista, ne abbiamo parlato brevemente con Alessandro Praterotti, ultime due tappe fondamentali, 5 gennaio, elezioni in Georgia per mettere queste ultime due caselle dei senatori della Georgia nel Senato, che potrebbero cambiare l'equilibrio del Senato, e poi il 6 gennaio il voto al Congresso. Ma ho trovato ieri questo deputato dell'Illinois, repubblicano, giovane soprattutto per gli standard italiani, si chiama Adam Kinzinger, che è seriamente preoccupato per, come diceva Andrew Spannaus, per queste ultime mosse di Donald Trump, quelle che il New York Post, ferreo sostenitore di Donald Trump, ha chiamato insanity. Sentiamo le parole di Adam Kinzinger.
I'm concerned to an extent about January 6th, because if you convince people that, you know, Congress can change a legitimate election and everything was stolen, and there's a deep state slash, you know, QAnon theory driving this, which is that it's Satanist pedophiles that run the government, you could see people being driven to violence. So I'm concerned about that.
Ecco, dice, sono preoccupato perché se veramente riesci a convincere la tua base che per esempio le elezioni sono state truccate con questa teoria di QAnon, credetemi, io in Italia ne ho sentite dire tantissime sui grandi oppositori, di leader molto contestati come Matteo Salvini, Matteo Renzi e tanti altri, ma sentirli accusati di essere appunto che c'è questa QAnon, questa rete di satanisti pedofili che in realtà governa un po' le sorti degli Stati Uniti, e che quindi il Congresso avrebbe potrebbe essere legittimato a non confermare il voto popolare, e effettivamente, come dice questo deputato repubblicano, fa un po' paura. Non so, Alessia De Luca, se sono io eccessivamente allarmata, perché lo vediamo da questa sponda dell'Atlantico, e qual è invece la vostra analisi?
Sicuramente tutto quello a cui stiamo assistendo in queste settimane è senza precedenti. Il fatto stesso che un presidente ancora in carica dei legittimi in maniera così massiccia, così spinta, un'elezione che è stata confermata e che tutto sommato insomma sta procedendo nei binari, che appunto ha nel prossimo 6 gennaio la prossima tappa confermativa, è preoccupante. Come è preoccupante il fatto che in queste ultime settimane alla Casa Bianca Donald Trump stia cercando di fare di tutto per rimanere in qualche modo aggrappato alla sua poltrona, cosa impossibile come sappiamo. Addirittura nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, la stampa americana ha parlato di discorsi nello studio Ovale in cui il presidente avrebbe in qualche modo vagheggiato la possibilità di ricorrere alla legge marziale, cioè su cose che anche soltanto il fatto di parlarne fa capire che stiamo vivendo una situazione decisamente senza precedenti.
Certo. Andrew, a te volevo chiedere su questo, il titolo del tuo libro, L'America post-globale, Trump, il coronavirus e il futuro, pubblicato da Mimesis. Questo tema, molti dicono che Trump ha perso le elezioni perché appunto c'è stato l'epidemia, la pandemia, l'emergenza sanitaria e poi economica. Io lo ripeto sempre e lo dico ancora una volta, probabilmente se fossi stata cittadina americana non avrei votato Trump, però questa Operation Warp Speed e il successo su questa cooperazione privato-pubblico che ha portato al vaccino della Pfizer e che ne porterà anche altri, è un successo, è una legacy di Trump, credo, tutto sommato. E prima di tutto, appunto, un parere tuo, e poi forse un peccato, lo ha detto anche Joe Biden qualche giorno fa, potrebbe Trump in queste ultime settimane ricordare questo successo che ha avuto, e anche tra parte logistica, perché mettere a punto il vaccino ma poi distribuirlo e farlo arrivare alle persone, e invece appunto sembra concentrato su altro. Non so se la mia è una lettura un po' troppo così scientifica e poco politica.
Allora, la Operation Warp Speed, lo sviluppo del vaccino, è un grande successo negli Stati Uniti. Ricordiamoci che quando Trump ha detto nei primi mesi della pandemia avremo un vaccino entro la fine dell'anno, tutti gli esperti, tutti i giornali hanno detto ma questo è quasi impossibile, lui sta esagerando, eccetera. Certo. Quindi ha qualche ragione a dire che tutti erano contro di lui, no? senza motivo. Quindi Trump su questo, insomma, ha avuto ragione, e lo Stato ha avuto ragione, non solo con dei enormi pacchetti di aiuti che hanno evitato la povertà per decine di milioni di persone, seppur lasciando quasi cadere questi benefici nelle ultime settimane, ma il garantire i soldi, i fondi per lo sviluppo del vaccino in anticipo ha permesso a uno sviluppo enorme, utilizzando le capacità private, ma comunque con la garanzia dello Stato. Trump, una delle cose che ha fatto malissimo quest'anno è proprio sfruttare la situazione della pandemia a livello politico. Voglio dire, non in modo negativo, cioè non sarebbe stato molto difficile per lui mettere la mascherina, per esempio. Lui l'ha sfruttata in modo negativo, parlando solo alla sua base minoritaria che non vuole metterla, però dimostrarsi più responsabile avrebbe aiutato molto. Certo. Detto questo, io non sono convinto che avrebbe vinto senza la pandemia, ci sono dei problemi più ampi della sua personalità, del suo modo di governare. Ma comunque è stato un presidente senz'altro dalle grandi conseguenze. L'America ha cambiato direzione in tanti, tanti campi, e questo è grazie molto a Donald Trump.
Ecco. Alessia, anche per, insomma, che tu sei italiana, però super esperta anche di Stati Uniti, per spiegare bene anche appunto questa questione dell'autentico federalismo degli Stati Uniti. Si è parlato, per esempio, adesso la California è uno degli stati ancora in massima emergenza sanitaria. Ecco, questo lo vedi anche tu, questo aver usato, forse ricorderete gli scontri con il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, che accusava Donald Trump di non voler mandare nello stato di New York i famosi ventilators per le unità di terapia intensiva. Questi scontri, per esempio, tra stati, la California è lo stato più popoloso degli Stati Uniti, e il governo centrale federale, anche in questo caso secondo te ha avuto un ruolo poi nella mancata rielezione, nella mancata vittoria nel voto popolare e di quello dei grandi elettori di Donald Trump?
Sicuramente questo è uno dei grandi temi, l'abbiamo visto anche adesso nella legge, diciamo, per l'approvazione della legge sugli aiuti, che abbia avuto, insomma, una procedura, un braccio di ferro tra repubblicani e democratici per l'approvazione, adesso è stata approvata, poi successivamente modificata, eccetera. Uno dei nodi al pettine era proprio il finanziamento dei bilanci dei singoli stati, che sono ovviamente in un deficit perché hanno dovuto affrontare una serie di spese relative alla sanità che non erano preventivate,
cioè, e mancati naturalmente con le mancate introiti fiscali che esatto. Inevitabilmente i lockdown hanno causato.
Esatto, e i repubblicani al congresso hanno posto proprio un veto su questa cosa per non appunto rifinanziare i bilanci dei singoli stati. Quindi è sicuramente uno dei grandi temi, perché la sanità ovviamente pesa sui bilanci di ciascuno stato, e i lockdown, come dicevi, hanno causato delle perdite di introiti. Quindi sicuramente la questione federale, il braccio di ferro, è un
tema.
tema di grande attualità in questo momento.
Abbiamo finito il nostro tempo, anche se naturalmente tutto questo mi appassiona moltissimo da sempre, da quando sono andata negli Stati Uniti la prima volta per il mio exchange year di exchange student. Sono partita che non avevo 16 anni, però abbiamo finito il tempo. Io ringrazio Andrew Spanhouse, andrò oggi stesso a comprare il tuo libro prima che richiudano le librerie, L'America post globale, Trump e il coronavirus e il futuro di Mimesis. Ringrazio Alessa De Luca, giornalista e analista dell'ISPI. Sono sicura che i nostri colleghi, i miei colleghi vi risolliciteranno appunto dopo le date fondamentali del 5 e il 6 gennaio, andando verso il 20 gennaio. Intanto una buona fine d'anno a voi e un buon 2001 a voi e ancora a tutti gli ascoltatori. Noi ci risentiamo dopo una... non abbiamo neanche una breve pausa, quindi saluto i miei ospiti e in realtà do il benvenuto agli ultimi due ospiti e li risento, insomma sono contenta di risentirli, li avevamo già risentiti in agosto, sempre qui a 24 mattino, e sono due scrittori italiani, scrittori e giornalisti, Francesco Costa, che tra l'altro sta per uscire un suo nuovo libro che si intitola Una storia americana, credo abbia al centro, ma ce lo dirà anche lui, Kamala Harris, vicepresidente designata, che uscirà il 19 di gennaio, veramente due giorni, un giorno prima dell'inaugurazione, e poi naturalmente do il benvenuto anche io con i nomi sono tremendi, perdonatemi, a Michele Masneri, giornalista, anche lui ha scritto un libro bellissimo pubblicato da Delphi che si chiama Steve Jobs non abita più qui, che raccoglie un po' tanti dei suoi reportage fatti dalla California, e con loro vorrei tornare su questi grandi temi un po' vedendoli proprio con l'occhio italiano, ma di italiani che amano, che cercano di conoscere gli Stati Uniti. Quindi Francesco, prima di te, appunto, visto anche l'attenzione che ha suscitato in te la storia di Kamala Harris, ne abbiamo seguite tante di transizioni, ma vi faccio ancora la stessa domanda, perché non vorrei che a nessuno degli ascoltatori dessimo l'impressione di essere in qualche modo schierati a priori pro o contro Trump. Questa transizione è davvero anomala e c'è motivo di essere preoccupati, come il deputato repubblicano che abbiamo sentito prima?
Buongiorno innanzitutto e grazie. Questa transizione è molto più che anomala, non ha nessun precedente, ma nel senso di nessun presidente di nessun partito ha mai provato a ribaltare l'esito del voto, con non solo con mezzi leciti, ma anche tirando fuori delle accuse che sono completamente infondate. Sappiamo che Trump discute nello studio Vale con i suoi avvocati di ipotesi totalmente assurde, persino di sequestrare i macchinari con cui sono state effettuate le elezioni o di instaurare la legge marziale. Non c'è da preoccuparsi sul ribaltamento del voto, perché i pesi e contrappesi della democrazia americana, per quanto un po' logori, funzionano, e lo abbiamo visto. C'è da preoccuparsi perché non era mai accaduto che un presidente degli Stati Uniti facesse una cosa del genere, e quindi un pezzo, quantomeno un pezzo dell'America, con l'inserimento di Biden non vedrà soltanto un presidente al quale opporsi politicamente, come è normale e legittimo che sia, ma un presidente abusivo, un presidente illegittimo, e questo evidentemente inquieta per il futuro degli Stati Uniti.
Certo. Michele, a te vorrei chiedere anche, perché mi ha molto colpito, l'abbiamo parlato settimana scorsa, queste due smentite, visto che siamo tutti giornalisti, di un giornalista di Newsmax, questo network che qui conosciamo poco, che è ancora più conservatore di Fox News, e di Lou Dobbs, anchorman di punta di Fox, che hanno dovuto smentire se stessi perché avevano accusato in modo falso, e gli erano piovute addosso minacce di cause, due società che gestiscono il voto, diciamo il voto fatto, le macchine per il voto che registrano il voto, e hanno dovuto smentirsi in diretta. Questo è comunque, come diceva Francesco, il segno che gli anticorpi, in questo caso del buon giornalismo, funzionano, però che davvero questo tema delle fake news è molto avanti ed è molto insomma raggiunge livelli che qui da noi forse non abbiamo ancora visto negli Stati Uniti. Non so se sei d'accordo, avendo appunto osservato quello anche tu, questa anomala transizione.
Sì, intanto buongiorno. Sì, diciamo che quello che sta succedendo, così appunto ci sono gli anticorpi, che è anche una specie di mantra che continuiamo a ripeterci, forse per essere sicuri che sia ancora così, però è molto stato messo alla prova, insomma, anche il concetto di avvelenare i posti diciamo, sta venendo ridefinito, perché mai, diciamo, era stato portato al limite da un presidente. Diciamo che è un sistema quello americano che, come dire, non è un po' il contrario di quello italiano. No? Noi, avendo avuto una dittatura, abbiamo veramente dei pesi e contrappesi, forse anche troppi, che limitano l'esecutivo. L'America, nella sua idea di innocenza, in cui è quasi impossibile prevedere psicologicamente che non sia una grande democrazia, ne ha molti meno. Per esempio, una cosa su cui si è visto traballare tutto è il sistema della grazia presidenziale.
Certo, con questa ultima che è una tradizione. È una tradizione, no? Un po' di queste grazie di fine mandato.
Sì, una tradizione nobile che diciamo al suo fulcro nel correggere un sistema giudiziario per cui chi ha avuto delle pene troppo severe può essere beneficiato dal presidente. A questo giro di boa, Trump sta graziando cani e porci, soprattutto cani e porci della sua famiglia. In un'operazione veramente di una spregiudicatezza bestiale.
Certo. Ricordiamo, insomma, la settimana scorsa due tornate, no? Di più di 20 grazie a botta, diciamo, e l'ultima in particolare ha molto scandalizzato, perché oltre ai suoi avvocati ha anche graziato il padre di suo genero e anche alcuni contractors di alcune società che si erano macchiati di crimini contro i civili in Iraq. Quindi sicuramente, insomma, grazie che pesano, ecco, possiamo dire così.
Tra l'altro, la grazia al consuocero, insomma, è abbastanza un cortocircuito, perché si sa che Jared Kushner, cioè il marito di Ivanka, super potente, genero presidenziale da anni, cioè il suo obiettivo di vita era far graziare questo padre, che è un personaggio abbastanza incredibile, palazzinaro nel New Jersey. Tra l'altro condannato da Chris Christie, che era all'epoca procuratore.
Certo, e che è repubblicano, anzi.
Perché è repubblicano, certo. era un pezzo grosso del partito, certo, repubblicano, quindi un cortocircuito abbastanza.
Senti, Francesco, ormai invece praticamente diciamo che la nuova amministrazione Trump, quindi quello, l'equivalente del nostro governo, ha preso forma quasi nella sua interezza, oltre alla grande novità di Kamala Harris, che noi per facilità chiamiamo prima nera vicepresidente, però sappiamo che poi in realtà lei non è afroamericana. Però ci sono anche tante altre nomine interessanti, no? La prima Native American alla guida di un importante, non di un ministero, non di un, però di una parte importante che curerà tutta la parte di verde, di grande verde pubblico americano, e anche altri, no? Tasselli. Quindi potrebbe davvero, e anch'io non vedo l'ora di comprare anche il tuo libro, potrebbe davvero essere, almeno sulla carta, veramente un'amministrazione diversa, quella di Joe Biden.
Beh, diversa da quella di Trump lo sarà evidentemente, perché questa è poi la funzione delle elezioni. Ed è vero che ci sono in questo governo molte figure che assomigliano all'America, ecco. L'amministrazione di Trump sul piano dell'identità era un'amministrazione composta quasi esclusivamente da uomini e da bianchi, quando l'America non è affatto un paese popolato in maggioranza da uomini, e anche i bianchi saranno presto la minoranza relativa. Ma non è soltanto una questione di identità, anche una questione di proposte politiche, che sono naturalmente molto diverse da quelle dell'amministrazione Trump. Il segretario di Stato entrante, Tony Blinken, è un abile diplomatico americano, noto per quanto crede, quanta importanza, quanta enfasi metta sulla diplomazia, sul multilateralismo, sul trattare bene gli alleati. Poi vedremo se questo gli permetterà di ottenere quanti risultati e quali, ma il cambio di rotta rispetto all'amministrazione Trump non potrebbe essere più deciso di così, anche e soprattutto per noi europei, che siamo stati molto maltrattati dall'amministrazione Trump.
Certo. E Michele, a te volevo chiedere anche, ieri mi è capitato di risentire, in realtà era spiegato molto chiaramente, una replica di una trasmissione andata in onda il 12 di giugno da Christiana Manpure. Erano ospiti il presidente nero della fondazione Ford e l'ex CEO di Time Warner, Richard Parsons, anche lui afroamericano. E si era tornato a parlare, perché si era nel pieno delle proteste dopo l'uccisione da parte della polizia di George Floyd, della condizione degli afroamericani e quindi di Black Lives Matter. Tu soprattutto appunto notando, vedendo, poi conoscendo così bene la California, che è super, dove c'è molta diversità, questo tema della diversità e dell'inclusione e della sempre mancate promesse, mancata realizzazione delle promesse di inclusione degli afroamericani, tu come lo sei ottimista per insomma questa nuova era che si apre con Joe Biden, o comunque i problemi sono talmente strutturali che appunto c'è ancora da chiedersi se non basti una vicepresidente, una black vice president e magari anche e altri componenti dell'amministrazione di appartenenti alla minoranza degli afroamericani?
È una domanda molto giusta, anche perché tra l'altro proprio ieri la statua di Lincoln è stata di nuovo porcata a San Francisco dopo un po' di tempo in cui sembrava che questo mm-hmm. tema dell'identità razziale si fosse un attimo appunto tranquillizzato, proprio anche con diciamo l'elezione e questo nuovo diciamo, governo in tessere. Però sicuramente è una, come dire, le nomine e l'idea che ci sarà un governo, come diceva Francesco, più rappresentativo di quello che è l'America oggi, probabilmente ha un attimo placato gli animi, ma sicuramente non sarà sufficiente, perché poi, a parte la rappresentazione formale, bisognerà vedere se poi certo. saranno delle misure. Anche la stessa Kamala Harris è abbastanza rappresentativa di questa ambiguità, perché io conosco un po' i posti da cui lei proviene. Lei viene da Oakland, dalla Bay Area di San Francisco, e certo. appunto non è tecnicamente afroamericana, perché è più asiatica.
Certo, lei
diciamo.
È padre giamaicano e madre indiana, quindi sì. esatto, da noi sembra insomma,
sì, più. Però concentra un po' in sé tutte le ambiguità, perché appunto è stata procuratore della California,
certo.
è stata procuratore di San Francisco, è molto amica diciamo della constituency dei grandi imprenditori tecnologici, sì. dei manager di Facebook.
Michele, devo fermarti perché purtroppo il tempo è sempre tiranno. Ringrazio entrambi, grazie Michele, grazie Francesco, grazie a Laura Vanossi e Laura Faggini in redazione e in assistenza, grazie a Pietro Lacorte in regia, e ancora un buona fine d'anno a tutti voi, se non ci sentiamo nei prossimi giorni, e un buon martedì da Giulia Crivelli.